Metro Podcast.
Amici di Metro Podcast, benvenuti alla prima puntata di Pod Cult, il primo podcast dedicato alla filmografia cult degli anni 80 e 90. Inauguriamo quindi questa prima serie con un titolo molto evocativo, direi. Ciò dato. E quindi qui con noi Andrea Roncato.
Bravo!
Grazie, io lo so che lei ha fatto per far la rima. Andrea Roncato, ciò dato.
Assolutamente, era tutto costruito, guarda, fatto apposta. Ovviamente Andrea Roncato sarà il protagonista della nostra puntata, ma come sentite c'è un'altra voce, perché ovviamente ci segue in radio, diciamo così, perché siamo anche in video, Marzio Rossi.
Buongiorno a tutti, ciao a tutti, buonasera a tutti, dipende da che ora ci sentono. Io romperò
qualsiasi
le scatole,
ora del giorno
basta,
e della notte. Tu romperai le scatole, ma sei fondamentale per noi, perché ci serviranno le tue battute.
Ma figurati, c'è un maestro qua.
Io so una cosa sicuramente.
Dimmi.
Che tu romperai le scatole, sì. Lei no. No.
Ah, io sarò quella buona, lui, ecco, sarà, sì, quello perfido e punzecchioso.
Secondo me Andrea se ne era accorto, sì, che sei un po' buona.
Perché sono vestita di bianco, per chi mi riesce a vedere, sono in mood angioletto oggi.
Sì, ma si vede che sei angioletto.
Intanto che voi dite tutte queste cavolate, io bevo.
Vai, che ti fa bene.
Allora, io Marzio direi di iniziare,
vai,
no, con il nostro
con
Andrea.
Tutte le domande che vuoi.
Allora, partiamo ovviamente dalla nascita. Nato a San Lazzaro di Savena nel 1900.
Savena.
Va bene anche Savena.
Ma hanno cazziato una volta.
È Savena.
È Savena. Sì.
Però lui ha detto che va bene anche Savena.
Ma anche Cristina d'Avena o quella.
Sai che Cristina abita lì?
Sì, lo so, è lì della zona. Sì, tu sei nato lì, però.
Anche tu potevi dirmelo, però, scusa, prima che lo leggessi.
Se no non ci divertiamo. Se non ti colgo in fallo, ho detto fallo.
Cristina d'Avena sta sul Savena.
Ok, vai con San Lazzaro di Savena.
1947, dici se sbagliamo, se vuoi toglierti qualche anno.
A dire la verità, nell'87.
Ah, ecco,
ho
ok.
Un quarantino così.
La regia ci ha dato la data sbagliata.
Sì, certo.
Laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna. Sì. Allora io mi chiedo, se potevi fare i soldi da avvocato, perché sei diventato attore?
Perché non ho mai pensato di fare l'avvocato in vita mia.
E allora perché ti sei laureato?
Perché mia madre voleva che andasse. Io sono figlio di un sagrestano.
Porca miseria.
E mio padre era sagrestano di Santa Maria Maddalena, una chiesa nella zona universitaria di Bologna. E io ho vissuto l'infanzia tra chiesa, cioè,
quindi
e casa.
Sei stato casa e chiesa.
Casa
proprio.
E chiesa, veramente. I miei volevano che facevano tanti sacrifici, erano due operai, poi sai, la paga da sagrestano non era, però si erano impegnati per farmi fare l'università. Io non ho mai voluto fare l'avvocato, niente, quindi facevo spettacolo a 10 anni, a 12 anni, io volevo fare questo lavoro.
Ma quindi la tua dote per battezzare è nata da lì?
Sì. Simpatico, ragazzo.
Una domanda. Io so che hai fatto anche solfeggio, vero? Sei laureato, diplomato,
sì,
al conservatorio.
Sì, perché andavo a fare anche il conservatorio, solfeggio e pianoforte, perché di conseguenza suonavo l'organo in chiesa.
Porca miseria, eri proprio un bravo ragazzo,
sì.
Quindi.
Hai visto? Cosa è successo poi? Che sei cambiato, ti sei trasformato?
Sono ancora una brava persona.
Bravissimo.
Cioè, no, tutte le domeniche mi prendevo 5-6 messe perché andavo a suonare a tutti, e i miei primi soldi li ho guadagnati andando a suonare ai matrimoni.
Pensa a te. E piano bar non lo facevi?
No. Facevo ai matrimoni, piano bar. Ma il parroco non era contento.
Perché? Non dirmi che ci provai.
Rovinava i matrimoni. No.
Senti, andiamo invece a parlare dell'inizio della carriera comica. Perché tu hai cominciato subito in coppia con Gigi o
sì,
da
ho
solo?
Cominciato subito in coppia con Gigi perché Gigi era parrocchiano di questa parrocchia dove mio padre era sagrestano.
Tutti timorati dal signore.
Ma sai, una volta l'unico divertimento era andare nell'oratorio a giocare a calcio, a pallacanestro, a pallavolo.
A calcio balilla.
Il ritrovo dei giovani era quello. E con anche le ragazze della parrocchia, i primi approcci li avevi lì. E io e Gigi giocavamo nella stessa squadra di pallacanestro della parrocchia,
sì.
che era il gruppo atletico Maddalena, perché Santa Maria Maddalena era la chiesa.
Giustamente.
E quindi siamo trovati, giocavamo sempre squadre insieme, avevamo una certa affinità. Lui piccolino, veloce, aveva un bel tiro da lontano. Io più potente, mi passava la palla sotto canestro. E eravamo amici. Poi lui suonava la chitarra e io il pianoforte.
Quindi anche band insieme.
Abbiamo detto, esatto, perché non facciamo una band? Due. E la prima band si chiamava I Ragazzi della Nebbia.
Perché? Spieghiamolo.
Perché non volevamo farci scoprire. Perché andavamo a prendere gli strumenti a noleggio. Non a noleggio. Una volta, in quegli anni, i negozi che vendevano strumenti, sì, te li davano in visione. Per una settimana tu potevi dire, prendo questo organo e lo provo,
sì,
se mi va bene lo compro, se no lo riporto.
Come adesso, uguale.
E noi abbiamo fatto tutti i nostri piccoli concerti usando gli strumenti che ci davano.
Che non avete mai comprato,
settimana,
però.
Mai. Infatti il gruppo si è chiuso quando abbiamo finito i negozi.
Ecco, questo mi sembra tipo le influencer quando prendono da Amazon, sì, si fanno le foto e poi, certo, rimandano indietro,
sì,
senza
e
comprare.
Quando abbiamo finito
ti stai autodenunciando?
No, giuro che non ho mai fatto una cosa del genere, però potrei pensarci.
No, lei lo sa troppo bene sta cosa.
Sì, è troppo informata.
Tante notizie,
sì,
che sono uscite, sì, sai, sì, io, sì, certo, mi informo.
Sì, però è carina sta cosa. Cosa bisogna fare su Amazon?
Niente, no,
poi ti spiego.
No, lo fanno davvero. Spiegalo. Le influencer che vogliono apparire con vestiti nuovi ordinano i vestiti,
esatto,
anche su Shane, su tanti altri.
Esatto, anche marchi magari costosi che non si, sì, possono permettere.
Fanno,
li ordino,
le foto.
Fanno le foto e poi fanno il reso, tanto ti dura 30 giorni. Entro 30 giorni ti sei bella che hai fatto tante foto da...
Io l'unica cosa che ho avuto, che sono riuscito a farmi dare, è 5 paio di mutande. E dopo un mese ho fatto il reso, ma non l'hanno voluto.
Chissà come mai.
Usate o...
Beh, chiaro.
Usate bene, però.
Pensa che c'è chi paga per voler le mie.
Ma immagino, cioè, su questo c'è, quanto hai tu in tasca?
No, pochissimo, guarda, cioè...
No, ma Marzio mi, sì, ha già detto che non le vuole, no. Ho provato.
Ascolta, ti voglio fare una domanda riguardo invece agli inizi in televisione, sì. Tu devi sapere, Vanessa, che Andrea è, mm-hmm, stato, secondo me, anche delle volte involontariamente precursore di un sacco di cose che poi sono successe dopo nella storia della TV, dello spettacolo. Una di queste cose è stata la prima trasmissione che ha fatto su Rai 1, che, se non sbaglio, vado a leggere perché non mi ricordo come si chiamava A Modo Mio, mm-hmm, te la ricordi?
Era Memore Migi.
Esatto, Memore Migi presentava ed ogni, sì, puntata c'era una presentatrice diversa, che era sostanzialmente quello che succede a Saturday Night Live, no?
Certo.
Era precursore già di quello, anche, mm-hmm, se Saturday Night Live in America c'era già da un paio d'anni, perché, sì, sì, Belushi aveva incominciato nel 75, sì. Loro erano già lì a fare sta cosa. Chi è che vi ha spinto a fare la prima trasmissione in Rai?
Tutto quello che noi abbiamo fatto in Rai che ci ha spinto è stata Sandra Mondaini.
Una grande amicizia, vero?
Una grande amicizia e un grande colpo di fortuna per noi, perché io e Gigi adesso agli inizi abbiamo cominciato col gruppo musicale e poi facevamo i pezzi, ci piacevano i Gufi, che era un gruppo cabaret, mm-hmm, molto famoso.
Gianni Svampa, Gianni,
sì,
Magni,
bravo. E loro facevano anche delle canzoncine comiche e io e Gigi facevamo queste canzoncine comiche. Poi abbiamo cominciato a mettere una barzelletta figurata, sì, dentro. E abbiamo fatto il nostro piccolo spettacolino di canzoni e di battute. Mm-hmm. Cantavamo anche in un coro di canzoni popolari e di montagna, coro Stelutis di Bologna. In questo coro veniva sempre Francesco Guccini, mm-hmm, che faceva una tesi sul canto popolare. Quindi veniva...
Che anche lui, se non sbaglio, era partito come comico, Guccini, no?
Beh, lui aveva fatto anche dei pezzi delle canzoni comiche.
Tipo i Krauti,
la creazione del mondo.
Sì, sì, sì.
E Guccini veniva lì e in questo coro noi, dopo le prove, mm-hmm, ognuno faceva le sue cosine. C'era quello che suonava la chitarra classica. E passavamo le serate, 2 o 3 ore dopo le prove, a divertirci fra di noi, a bere un bicchiere di vino e ognuno faceva quello che sapeva, sì, fare. E io e Gigi facevamo questi schiaccettini. E Guccini ci vide e disse, ma perché non venite? Io ho aperto un'osteria a Bologna che va molto di moda, cabaret, che si chiama l'Osteria delle Dame,
sì,
e dove lui una volta alla settimana si esibiva e poi voleva dei cabarettisti dentro... E noi cominciammo lì ad andare da lui.
Perché Vanessa, devi sapere che Bologna era molto reattiva sotto questo punto di vista. Sì. Oltretutto succedeva una cosa, si mischiava molto la musica e il cabaret.
Sì,
tu devi sapere che un grande cantante del dopo, che era Mingardi, ve lo ricordate? Andrea Mingardi, che poi è diventato un famoso cantante, è nato come cabarettista. Una delle battute più divertenti di quel periodo era lo sfighè, faccia lo sfigato Andrea Mingardi, e diceva: io sono così sfighè che se mi casca il cazzo mi rimbalza nel culo.
E Mingardi ci diede anche agli inizi che facevamo queste canzoncine, ci diede una canzone sua che era Gigi. Gigi, il più forte dal mondo, è un fenomeno, come sei vestito bene, che io la cantavo a Gigi. Che è una canzone che di questo che era, c'era questo personaggio da bar che lui lo idolatrava. Gigi, come sei figo, Gigi, posso mangiare insieme a te? E lui diceva: no, ti è troppo cinese, no, sei troppo piccolo. E poi finiva dicendo: Gigi,
quindi tutto in dialetto bolognese,
Gigi, posso pisciare insieme a te, posso fare la pipì insieme a te. E facevamo questo pezzo. Vabbè, poi cominciamo ad andare da Guccini e in questa osteria avevamo successo, eravamo quelli che funzionavano di più. Oltretutto io vorrei sottolineare che ho avuto una cosa unica della quale mi vanto e sono felice di aver visto Guccini che creava le sue canzoni. Diciamo, Guccini è uno dei più grandi poeti che ci siano
assolutamente
stati.
Assolutamente sì.
E io tutte le sue canzoni che canta so il perché le ha fatte, so a chi le ha dedicate.
C'è una canzone storica di Guccini dove tu hai visto mentre la stava scrivendo?
Quasi tutte, da... vedi cara, è difficile spiegare. Lui diceva: ho litigato con la mia fidanzata, non andiamo più bene insieme, gli ho fatto questa canzone.
Ma che meraviglia. Ma siete
rimasti... E io conosco anche il nome della fidanzata, che era.
Siete rimasti in buoni rapporti con Guccini?
Sì, sì,
lui
sì.
A Pavana.
Sì. Oppure lui, quando incontra, correndo mi incontrò lungo le scale, questa era dedicata a una ragazza che era innamorata di lui tanti anni prima.
L'incontro,
e che a lui
questa.
Non piaceva perché aveva poche tette, perché a lui piacevano le...
A Guccini piacevano le prosperose.
E lei alla fine se n'era andata, poi si era trasferita in Germania e aveva avuto una storia con uno che poi era andato in America, avevano avuto un figlio, e questo figlio in America alla sera di Natale si era impiccato all'albero di Natale.
Sì.
E infatti
come,
dice,
in un libro scritto,
come in un libro scritto male,
si era ucciso per Natale.
E il triste
quindi
racconto.
Era successo davvero.
Sì, quindi tutte cose verissime.
E tu eri testimone di quelle cose.
Quando c'era Jean Palach che si bruciò davanti ai carri armati, che parlava di questa cosa qua, lui ce la fece sentire proprio i giorni che si parlava di questo ragazzo che si era buttato davanti ai carri armati. E addirittura lui questa canzone la fece a Praga, si chiamava Primavera di Praga.
La Primavera di Praga.
E c'è un urlo che fa la folla alla fine della canzone, che credo che sia la cosa che io ogni tanto l'ascolto e mi viene mezz'ora di pelle d'oca.
Ci credo.
E beh, insomma, Guccini ci portò lì ed eravamo famosi a Bologna. Poi c'era Ballandi, grande impresario, Bibi Ballandi, che aveva la Mondaini, la Bertè, Celentano, aveva tutti
i personaggi più grandi.
E c'era la Mondaini che voleva fare delle serate in giro anche lei, solo che da sola, diciamo. E lui disse: guarda, ho due ragazzi, vieni a vedere se ti possono fare da spalla. E ci portò alla Mondaini a vedere.
Sì.
Io e Gigi chiaramente a fare spettacolo a Mondaini davanti.
Ve la facevate con un po' nostro.
Sì. Siamo usciti con tutto, non ci si poteva guardare dietro. E lei disse: ok, vanno bene. E noi abbiamo lavorato per 3 anni in giro per l'Italia.
Fantastico.
Con Sandro, che ci trattava da figli. Noi Sandra ci abbiamo vissuto insieme, andavamo a fare le serate, dormivamo nel lettone insieme.
Chissà tu, cosa... Gigi e Sandra?
Sì, chissà cosa pensavano quelli dell'albergo, faranno i bunga bunga.
No,
lei, per
manager,
lei eravamo
diciamo
due figli,
così.
E anche con Raimondo. E lei ci ha portati per la prima volta, prima a fare queste trasmissioni, quella di Remigi, e poi ci portò al sabato sera Io e la Befana, che era la trasmissione più importante di Rai 1. Fantastico era quella legata alla lotteria di Capodanno.
Domanda: tu sei passato dai localini, dove si sa che si rimorchia, ma si fa sempre a gomitate, alla TV. Sì. Com'è cambiata il giro?
Guarda,
del...
te lo dico dopo. Dai, Luca... Intanto, quando eravamo con Sandra, si rimorchia niente perché lei, finito lo spettacolo, voleva tornare in albergo perché voleva giocare a poker con noi. Doveva giocare perché a lei gli piaceva. E io e Gigi, che non sappiamo giocare neanche a briscola, dovevamo giocare a poker e perdevamo. Lei aveva una bella cifra, giustamente, e noi un qualcosina che ci permetteva di fare figa. E ci mangiavamo tutto quello che avevamo guadagnato quella sera lì.
Ah, quindi ci guadagnava Sandra?
No, aveva, perché aveva... poi alla fine dicevo,
ecco perché
okay,
voleva giocare,
mi dovete dare 800.000
lei...
lire, ve la buono, va.
Cioè alla fine perché sì, si divertiva.
E noi finalmente così li prendevamo alla fine della tournée, non avevamo anche tempo di spenderli. Che cosa dicevi?
Quindi dicevamo, non hai rimorchiato molto quando eri in giro con Sandra, ma la, esatto, la visibilità in televisione ti ha fatto rimorchiare.
No, però io ho rimorchiato molto quella sera che sono andato a festeggiare il compleanno di Alain Delon, mm-hmm, io, Gigi e Alain Delon.
Ah, eh beh.
Cioè, hai rimorchiato più di Alain Delon?
No, ho rimorchiato perché ero con Alain Delon.
Ah, quindi
prendevi
per...
i suoi scarti?
Esatto. No,
lui non prendeva... Allora, era un locale di Milano, noi facevamo, eravamo conduttori di questa trasmissione molto bella, Grand Hotel, dove gli ospiti venivano lì, in questo Grand Hotel, dove io e Gigi facevamo i direttori, e c'erano
su Canale
delle
5,
gag,
no?
Sì, c'erano delle, al sabato sera, sì, c'erano delle gag da fare, cioè Alain Delon gli succedeva che in camera c'era una cosa, quindi gli ospiti non è che dicevano ecco a voi Alain Delon, no, era un hotel, veniva Alain Delon e succedeva qualcosa.
Uno sketch, tipo sì, Saturday Night Live.
Ed era il suo compleanno, noi, Alain Delon, vieni, cioè, facciamo, andiamo a mangiare insieme, lui dice sì ragazzi, cazzo andiamo a mangiare con Alain Delon, telefoniamo un locale in Buenos Aires, scorso Buenos Aires a Milano, veniamo con Alain Delon. Allora prima convincerli che era vero, non li stavamo facendo, e loro divisero la sala con quelle strisce tipo quelle dei carabinieri quando c'è un omicidio,
sì,
ed eravamo io, Gigi, ecco noi tre, io, Gigi e Alain Delon in questa sala, e di là dalla striscia tutta la gente, le ragazze. E Alain Delon, io dicevo, ma tu sotto l'albergo c'hai mille donne che ti aspettano. Lui diceva, ma non me ne frega niente, io ho due o tre amiche qua a Milano. Però questo fruttò a me che nel locale, per il semplice fatto che io con Alain Delon, tutte dicevano, non posso avere Alain Delon, ma contento di quello che era a mangiare con lui.
Sai come
dire qualcosino spizzicato anch'io.
Sai come si chiama questo lavoro? Il pesce pulitore.
Ho fatto il pesce pulitore.
Ti consideri quindi un Latin lover?
No, se c'è Alain Delon sì, perché quello che gli avanza sì, ma se no no, no.
Quindi diciamo che il successo ti ha comunque aiutato,
diciamo,
anche con le ragazze.
Diciamo che mi ha aiutato il fatto che io ho fatto tanti film con bellissime donne, mm-hmm, tutte le più belle attrici degli anni 80, 90 hanno lavorato con me, e io facevo quello che le intortava, che... Quindi la gente ti vede, il personaggio non sa che sta interpretando un personaggio, certo, pensa che tu sei così nella vita.
E alla fine ci hai creduto un po' anche tu, però, eh?
Ma no, io ho buttato lì l'amo come un pescatore, qualche pesciolino è rimasto attaccato, ma poca roba.
Comunque non era un amo e non era un pesce.
Si cuccava di più sul set oppure fuori set, quindi nei locali?
Beh, nei locali si cuccava, ma anche sul set. Io credo che adesso i ragazzi sbagliano l'approccio per me. Io ho sentito parecchi che arrivano delle ragazze e dicono hai visto come sono bello? No, devi dire hai visto come sei bella tu?
No,
cioè
no.
Purtroppo vanno lì perché c'ho l'addominale, ecco. E io gli dico sempre, se arriva uno simpatico te le frega tutte, te col tuo addominale stai
assolutamente
lì.
Tu come era il tuo approccio? Come conquisteresti una ragazza?
Ah, questa è una provocazione.
Io credo,
come l'avresti conquistata?
Io
insomma,
credo che una ragazza, se la fai ridere, sei già avanti un pezzo.
Ecco, stavo ovviamente dando un consiglio a tutti quelli che ci ascoltano.
Quindi, io credo che le donne, le ragazze, ma anche gli amici, se li fai ridere è una bella carta, è un bel approccio.
Sono d'accordo,
scusate,
guarda, questa è una carta
fatemi
vincente.
Fatemi andare a questo punto a bomba su podcast, perché noi raccontiamo anche i film.
Certo.
E nei film, il primo grande film che hai fatto, che ha fatto storia, è stato I Camionisti.
Allora, il primo film che ho fatto è stato Qua la mano.
Sì, no, intendevo dire il primo,
poi,
di Gigi Andrea.
Sì, e poi da lì feci La Baraonda. Sì. di Florestano Vancini, e poi cominciamo a fare un film io e Gigi con Mogherini, Flavio Mogherini, sì, i camionisti, che Flavio Mogherini aveva appena diretto per Amaro Feglia, sì, un film storico di Renato Pozzetto. Quindi per noi avere lo stesso regista di Renato Pozzetto, che resta un mito, sì, di tutti i tempi, era chissà che. E poi si doveva chiamare C'è una tigre nel giardino, sì, quel film lì, perché noi lavoriamo con una tigre vera. Sì. E invece poi per questioni di titoli questo funziona di più, lo chiamiamo I camionisti, che a noi piaceva di più C'è una tigre. I camionisti mi sembrava un po' troppo terra a terra, volgare.
Da però, giornalini anni 70.
Però allora dice che funzionava di più.
Ah, allora Vanessa se li è persi probabilmente.
Qualcuno,
devi sapere.
Però Vanessa anche te,
devi stare un po' sul pezzo.
Hai ragione.
Vanessa, c'è una scena meravigliosa che i nostri ascoltatori amanti di quei film l'hanno vista sicuramente, dove Andrea sta litigando con questa bionda che era la proprietaria della pompa di
Daniela
benzina.
Daniela Poggi,
che poi è la stessa che ha fatto Chi l'ha visto dal 2000 al 2004, mi pare.
Daniela, sì. Daniela Poggi, che era una ragazza molto bella, molto bella, molto brava, e c'aveva anche fisicamente
tutto.
Vabbè, tu
lo sai,
tu lo sai,
era una tua collega,
faceva la sua bella figura. Okay. Diciamo,
allora Andrea fa questa scena che poi è diventata ovviamente cult, dove parla con sta tizia, ci litiga, alla fine dice io da te non voglio più niente perché io c'ho un capitone così. E attenzione, continua a parlare del suo capitone, c'ho un capitone così, sale su un camioncino convinto che sia sul
carro
e continua a parlare di io c'ho un capitone così, da qua a qua tutto capitone, si gira ed è finito su un camioncino di suore.
Nel senso che questa è autobiografica, questa battuta.
Il camioncino era mio.
Sì, il camioncino, sì, sì, proprio quello mi riferivo.
Sì, finiva che mi giravo e dico sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Però non ha risposto.
No, la cosa meravigliosa. È autobiografica? Ha chiesto?
No.
Come stai, capitone?
Vabbè, lì sono. Ognuno, come tutti i pescatori, allungano sempre il pesce che prende. Io vedo i pescatori che hanno preso un pesciolino così, fanno vedere, tengono la mano alta, ma il pesce arriva qua.
Esatto. Comunque, la cosa che fa ridere di questa scena, che se tu la guardi, oggi la trovi su YouTube sicuramente, mm-hmm, si vede lui che scende dal furgone delle suore e ride.
Sì, sì,
quante
sì,
volte l'avete rifatta quella scena?
Ma sai, in genere non le facevamo molte volte. Le facevamo lasciandoci liberi un po' di fare quello che vogliamo. Io mi ricorderò sempre un film che feci con Villaggio e la grande Milena Vukotic, mm-hmm, che io ero quello che aveva messo incinta la figlia.
Stiamo parlando del famosissimo Loris Batacchi,
sì, capo ufficio Pacchi.
E la signora lo sa.
Questo lo sai.
E tu pensa che adesso vengono ancora dei ragazzini, sì, di 16, 17 anni che ci hanno tatuato Loris Batacchi, quindi un personaggio che non ha tempo. Non
ma infatti
storia.
Ne parleremo di Loris Batacchi.
Sì, cioè, esatto, l'abbiamo pensato.
Abbiamo una puntata
quasi
a parte.
Ho sentito anche qualche giornalista che ha detto, sai, un personaggio sessista, tu lo sai che molti non capiscono assolutamente niente, volevo dire una parolaccia.
Ma puoi dirla?
Perché
podcast.
Non è assolutamente sessista, perché era una presa in giro di questo personaggio, quindi era una denuncia a questo personaggio.
Domanda, nei camionisti c'è anche un'altra battuta storica del vostro repertorio che era ma tu sei cattolico?
Da parte del babbo perché la mamma è di Riccione.
Okay. La domanda è, c'era tanto il vostro cabaret dentro i film?
Sì, queste battute erano del nostro repertorio.
Erano del vostro repertorio che usavate ovviamente.
Ma ti dicevo dopo, vabbè se ne parliamo dopo di Loris Batacchi.
No,
di Loris Batacchi dedicheremo
una puntata,
quasi una
ci
puntata
vuole,
a Loris
per
Batacchi.
Forza.
Perché allora te lo dico dopo.
Siccome appunto ci hai detto che insomma il padre, se non sbaglio, era sacrestano,
sì,
non avevi problemi con queste battute sulle suore?
No, non avevo problemi perché erano sempre senza malizia. Io credo che le battute, cioè una ragazza, anche nel film di allora spesso si spogliavano le attrici, ma un conto è spogliarsi perché uno va a fare la doccia, è normale in un film. Se uno si spoglia perché va a prendere un caffè, non ci sta. Quindi molte volte è quando la cosa non si sta che diventa volgare.
Quindi la spiata dal buco della serratura, che sì, è una cosa tipica degli anni sì, 70-80.
Che poi l'abbiamo fatta tutti, quindi niente di
tu spiavi dal buco della serratura?
Eh?
Spiavi dal buco?
No, io ero già di là dalla porta.
Allora, scusa un attimo, stiamo su film che hanno fatto la storia, sì, perché qua ce n'è uno a fianco ad Andrea, clamoroso. Acapulco, prima sì, spiaggia a sinistra, forse nella nostra memoria storica ha consacrato un po' il duo sì, Gigi e Andrea, sì, la storia della bella tabaccaiona, sì, lo zolfarone rosso.
L'ho rivista la bella tabaccaiona, Mirella Banti, un anno fa, perché hanno fatto il 40° sì, dell'uscita di questo film a Cesenatico. Sì.
Quindi avete fatto una festa.
E quindi siamo stati lì e c'era anche Mirella. E abbiamo ripercorso i luoghi dove abbiamo girato film con migliaia di persone che ci seguivano, sembrava la processione.
Raccontiamo velocemente la trama di sto film, perché molta gente non lo conosce.
Esatto, anche per fare magari per i più giovani,
stanno seguendo. Gli altri ormai penso che faccia sì, parte della memoria storica italiana. Acapulco, prima spiaggia a sinistra. Due ragazzotti che hanno sui 30 anni, che sono Gigi e Andrea, che fanno i brillanti dicendo andiamo ad Acapulco,
voi andate qui a Riccione,
siete dei barboni, mi ricordo
sta
scena meravigliosa dal barbiere dove loro fanno i figli, vi stanno cotonando i capelli e c'era una Geggia, ve la ricordate, Geggia, l'attrice Geggia Barese,
che ha fatto anche il Grande Fratello 2-3 anni fa,
è vero.
Tra l'altro Gigi fa un complimento in quella scena al sedere di Geggia,
si dice un bel culetto
e tu dici ma pianta, non vedi che è basso, anche se mio babbo diceva culo basso, grande spasso.
Sì, il tuo papà un poeta.
È un poeta.
Ed è vera questa cosa?
Figlio di un poeta. Figlio
voi
di un
da
poeta.
Uomini?
Certo, culo basso, grande spasso. Ah. Culo alto?
Non c'è la battuta, ce la inventiamo.
Ci lavoreremo sul culo alto. Tanto ci abbiamo con un'ispiratrice dei culi alti, dello sculo saltos, come dicono gli spagnoli. Quindi, cosa succede? Che questi due giovanotti, ovviamente, sono spiantati, non hanno una lira, e quindi cosa fanno? Di nascosto si vanno a infilare nella pensione della zia di Gigi, che è a Cesenatico. Sì. Quindi girato a Cesenatico.
La pensione Celso, cos'era?
Esatto, la pensione Celso, che per una L.
Sì, l'abbiamo girato a Cesenatico, un po' a Bologna, le scene quando dovevamo partire, e poi tutta a Cesenatico.
Loro cosa devono fare? Devono
conquistare,
fare all'amore, riuscire a sbarcare il lunario. Ci provano con
tutte. Becchiamo, c'erano anche attrici famose, tipo Serena Grandi,
la Marchini,
Simona Marchini, che era anche un'attrice comica, ma di molto
più elevata,
diciamo. C'era Anna Canacchis, poverina, che se n'è andata qualche anno fa, era stata Miss Italia. E c'erano parecchie, Serena Grandi che faceva la fidanzata di quello che faceva mio papà,
che poi io posso dirlo perché lo conosco, cioè lui ci ha provato con tutte nel film e non ce l'ha fatta. Nella vita reale
ti rispecchia questa cosa? No,
non ci credo, neanche morto.
Nella vita reale è la stessa cosa.
Diciamo che forse qualcuno
poi l'ha smentita con Alain Delon.
Tentar non nuoce, però.
Diciamo che forse qualcuno gli ha dato più confidenza.
Diciamo che molte di queste poi sono rimaste carissime amiche, come Serena, come
amiche
vere. Sì.
Bene.
E poi siamo divertiti perché era il primo film che facevamo nella nostra terra, nei posti dove noi veramente andavamo in vacanza. Io mi ricordo c'erano due americani che incontravamo sulla spiaggia, che arrivavano con una Cadillac che era di Gigi.
Ma pensa te.
Sì, perché Gigi, quando abbiamo fatto i primi due soldi, montandosi la testa, e io avevo preso una macchina normale, lui aveva preso una Cadillac lunga 12 metri che era appartenuta a Frank Sinatra.
Addirittura, quindi era uno spendaccione Gigi.
No, perché sarà stata un'occasione. C'era uno che
serviva
doveva
qualcosa,
vendere la macchina, se no moriva di fame. Che io mi ricordo di sta macchina, andavamo a fare le serate e quando andavamo nei paesini di montagna non passava per le strade. e dovevamo stare giù in paese e farci venire a prendere perché non arrivavamo nella piazza, sì, del paese. E quando ha dovuto venderla Gigi, non riusciva a venderla.
Beh, perché... cioè, a chi la vende?
E l'ha venduta all'ippodromo di Firenze, che la usavano per far partire i cavalli.
Chi è che cuccava di più, tu o Gigi? Chi?
Ma dai, che domande!
A me interessano queste cose, no, di gossip, vabbè, mi piacciono.
Gigi era più tranquillo, diciamo. Ah. Quindi, e poi... Gigi purtroppo aveva sempre la paura, dice: ma se andiamo fuori a cena poi mi tocca pagare a me.
Perché era, diciamo che aveva, no, le vipere nelle, dai, tasche.
No, 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 Gigi non ha il braccio corto. No, non c'è, è proprio, no, fuoco medico. Non ha le braccia.
Non ha le braccia. Quindi, cioè, lui tutti i soldi che avete fatto nella vita li ha
tenuti. Lui ce li ha tutti.
Tu li hai bruciati tutti.
Cioè, io pigliavamo dei cachet anche altissimi. Io il giorno dopo ero sotto di 10 milioni in banca. Lui aveva speso, non so, 1000 lire.
1200 per il caffè.
O 200 per il caffè.
Quelli erano gli anni d'oro dei cachet altissimi, sì, che ora non si vedono più.
Domandona,
no?
Domandona.
Beh, devo dirti che allora, ma non i cachet altissimi, allora la gente si divertiva.
È vero.
Tu andavi in discoteca, allora c'erano 5.000 persone al lunedì, al martedì, al mercoledì, al giovedì. Le stesse discoteche adesso fanno 500 persone a sabato.
Vero.
E poi fanno 500 persone che vanno lì a mezzanotte, a luna, e vedi tutti i ragazzi di qua, tutte le ragazze di là, i ragazzi col telefonino, che se c'è uno che gli piace dicono: oh,
è più facile scrivergli.
Lo sai, profilo Instagram.
Esatto, bravissimo, mando... così funziona.
Cioè, noi partivamo, pigliavamo anche dei pesci in faccia, però poi ci riprovavi. Cioè, il gusto,
attento a non muovermi, sì, troppo il microfono.
Ma non so con cosa l'ho mosso.
Spero con le mani. Spero,
no, col pensiero, con ginocchio, intendeva Marzio,
col capitone. No, allora lasciamo perdere il capitone. Scusate, domandona che volevo farti, però seria stavolta. Allora, in quei film si scherzava su tutto, si scherzava sul rapporto tra uomo e donna, sì, si giocava col sesso, sì, si giocava anche con l'omosessualità, non era un problema.
Però
dire...
non era mai, secondo me, era molto meno
oggi non si potrebbe più.
Allora, era molto meno omofobo allora, perché non si scherzava mai con cattiveria.
Cioè, prima, cioè, si poteva dire frocio,
sì,
o ricchione.
Però era perché si diceva così, ma senza mai pensare male di questo, perché non ce ne fregava niente. Cioè, quello che adesso stanno cercando di ottenere, giustamente, e i gay, no? Noi l'avevamo tenuto, nel senso che noi avevamo degli amici gay, non ce ne
c'era
fregava
una libertà.
Ci scherzavamo, okay, insieme su queste, sì, cose. Quindi io credo che anche tutte le battaglie che si fanno adesso, giustissime, finiranno quando non se ne parlerà più. Finché si parla, facciamo il gay pride, facciamo per far vedere che sei sempre, ti discrimini sempre. Ma mentre invece comunque... il giorno che sei gay, non sei gay, non se ne frega niente.
Ma non è che se lo fanno, è perché probabilmente c'è ancora qualcuno che... Sì. Ti vede come un diverso, ti vede come un disabile.
Ma quello che proprio non gli va via resterà sempre. Cioè, il cretino resterà sempre così. Cretino.
Comunque è assurdo, si diventa sempre più bigotti mentre si va avanti, sì, con gli anni. Ed è assurdo, anche ad esempio la nudità, no? Tiro fuori questa cosa.
No, io non la posso vedere. Io non la posso vedere.
Diciamo che in alcune cose mi riguarda, nel senso che tante volte magari si parla nel settore e si dice: ma cavoli, la conduttrice per essere professionale deve essere un po' più coperta. Ma chi l'ha detto? Ma guarda,
ma
quelle degli anni.
Ma io
non me ne sbatto proprio.
Noi non abbiamo questo problema.
No,
quindi,
no, però per dire, avendo qua te, che insomma nel tuo periodo era tutto diverso.
È solo una questione di buon gusto, no? Se una sta bene, se può spogliare finché vuole. Negli anni 80, adesso si esagera dall'altra parte.
È vero.
Negli anni 80 e 90, se passava uno e diceva abbonazza, adesso è sessismo.
È catcalling.
Come lo dici bene?
Catcalling.
Però io l'ho detto delle volte anche a ragazze che erano solo amiche per scherzare, cioè? Oppure alla mia sarta che aveva 60 anni dicendo: che buona che sei. Ma perché le volevo bene, sì, non per dire chissà che.
E cosa le diresti a Vanessa?
Sentiamo, in chiusura di questa nostra...
Se ti dico abbonazza che sei, Cioè, è lo spirito col quale
certo,
te lo dico.
Certo, a me fa piacere.
Non è quello che ti dico, è come te lo dico.
Allora, Bonazza, chiudi sta puntata.
Chiudiamo. Allora,
aspetta Bonazza.
Allora, io vi ringrazio per averci seguito in questa prima puntata del nostro nuovo podcast. Io ringrazio Andrea Roncato, Marzio Rossi
ciao.
Per essere stati con noi e vi anticipo che Andrea Roncato sarà anche il protagonista del nostro prossimo episodio, ma non vi posso spoilerare troppo, quindi continuate a seguirci per tante cose piccanti.